Ave Maria, cari amici, un ben trovati a tutti voi qui nella nostra trasmissione dedicata al Catechismo di Fatima. Abbiamo visto, per chi ha avuto maniera di seguirci, possiamo dire nello scorso anno, come la Madonna stessa solo è apparsa ai pastorelli di Fatima comunicando vari appelli, ma in qualche modo in questi appelli è contenuto un vero e proprio catechismo e di questo noi ci interessiamo. Stiamo infatti leggendo gli appelli di Fatima, questo libro scritto proprio da Suor Lucia, e siamo arrivati al punto nel quale vediamo come si svolgeva proprio la vita nella famiglia dei pastorelli, nella famiglia di Suor Lucia, e anche un po' quello che era il modo di vivere delle persone di Fatima in quel tempo. Allora, Padre Giampio, Mosè, vi saluto, cedo subito a voi la parola per vedere come vivevano i nostri pastorelli.
Grazie Antonio, Ave Maria, cari amici, bentrovati. Incominciamo a vedere, dopo tutte quelle fasi, del dono, del battesimo, di come incominciamo a vedere, questi pastorelli nelle loro famiglie, come incominciano a crescere, come, la crescita in questa famiglia, porta avanti di anno in anno, e una crescita in età, sapienza e grazia, in cui, Suor Lucia, si diverte un po' a far vedere com'era l'iter, ma vediamo anche subito dopo come sa dare delle applicazioni anche per la nostra vita spirituale. Chiedo a Mosè se ci può leggere che cosa capitava una volta che i bambini compivano i 7 anni. Intanto lo saluto. Ave Maria, Mosè.
Grazie Padre Giampio, Ave Maria, un caro saluto anche ad Antonio e a tutti i radioascoltatori. Compiuti 7 anni, i bambini cominciavano a prendere parte ai lavori di casa e avviarsi alla vita del pastore. Come gli antichi patriarchi e re, quasi tutte le famiglie avevano il loro gregge. Erano pecore mansuete che i bambini portavano a pascolare nei campi verdeggianti dei loro genitori. Il gregge era un forte aiuto al sostentamento della famiglia. Il latte e il formaggio, gli agnelli da vendere o che servivano a sostituire le pecore esaurite, la lana che le donne di casa filavano, tingevano di vari colori e tessevano. Sarebbe servita a fare i mantelli colorati per coprirsi d'inverno, i tappeti per le umili stanze, le rotonde gonne di lana blu con grandi orli rossi, ornamento dell'abito domenicale delle ragazze. Completavano la loro toeletta cerchi d'oro che pendevano sino alle spalle, catenine con medaglie che brillavano sul petto, un mantello sulla schiena e l'elegante cappellino che incoronava loro la fronte, arricchito di grani d'oro e intrecciato di piume di diversi colori. Magari i vestiti d'oro d'oggi avessero anche soltanto l'ombra della modestia, riguardo della dignità umana, di quelli delle contadine di allora. È bene ricordare quanto dice la Sacra Bibbia a tal proposito. Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelle e li vestì. Ma perché Dio?
Benissimo, grazie Mosè. Facciamo una piccola pausa per prepararci a un lungo passo della pagina della Genesi. Quindi, questo piccolo quadretto che ricorda a Suor Lucia com'era la vita spensierata, com'è la vita nel suo paese. Quindi, questa semplicità, queste pecorelle mansuete, anche qui sarebbe un po' da pensare, ovviamente anche la prudenza dei genitori, che potrà dire: ma così piccoli governare un gregge? Era una cosa che riuscivano a fare benissimo, tutti i bambini di quell'età erano capaci di fare. Quindi vediamo già come il progresso di oggi, pensare di mettere in mano un gregge a bambini di 8-10 anni così, così super preparati, così super esperti, così super acculturati, ma nelle cose più pratiche forse non cosa. E come questo economia domestica, così come sussisteva con questi greggi, con queste punti ordinari per il loro sostentamento che un po' aiutavano tutta la famiglia. Ma qui arriviamo a un punto molto bello che adesso ci dilungheremo o approfondiremo su questa riflessione che fa Sulcia. Magari che i vestiti di oggi avessero soltanto l'ombra della modestia, come già Sulcia si dispiace di un brutto peccato, di una brutta moda che già la Madonna dirà ai pastorelli: verranno delle mode che offenderanno molto il Signore. Si rammarica che non c'è più questa eleganza nella povertà, nel necessario, nello stretto necessario, ma era un'eleganza dignitosa che purtroppo adesso, con lo scorazzare di un tanto benessere, c'è un mal essere di vestire una. L'educazione contadina che aveva Santa la sua Lucia di Fatima non ha niente a che vedere con questa maleducazione dei tempi moderni.
Padre,
Ma per sì, Mosè.
scusi, se proprio una cosa semplicissima prima
Prego.
di discorso dell'abbigliamento, anche il passaggio della, diciamo che questa anche società autosufficiente, no? Basata sulla pastorizia, che è quello che adesso non vogliono, no? Che siamo autosufficienti, per cui dobbiamo dipendere da tutte queste catene che ci danno da mangiare, ma chissà cosa ci danno da mangiare, per cui come è cambiato anche questo?
Eh sì, vedi, per ogni età c'era qualcosa da fare, non c'era tempo per fare i vagabondi o i poltroni, c'era un articolo quando si parlava della società dei giovani d'oggi, la società nerd, i giovani che fino a 30 anni stanno in poltrone in casa tutta la giornata a bighellonare o uscire così, e chiaramente non ho niente da fare, papà e mamma sono fuori a lavorare, a sgobbare, io me ne sto tutta la mattinata sulla poltrona così a sfaccendare, a oziare col telefono in mano, il computer in mano così, o a poltrire perché tutta la notte sono stato in giro a vagheggiare. E no, no, ci si guadagnava, ci si imparava proporzionato con l'età, piccolini ai campi, più grandi cominciavano a tessere, più grandicelli ancora ai campi. Si imparava come tutto non ci è stato dato gratis. Beh, il dono della vita è stato dato così, ma dobbiamo anche meritare adesso questo dono che abbiamo, farlo fruttificare quei talenti che ci ha dato. Quindi, certamente era un buon modo per evitare le perdite di tempo, l'oziosità. Non c'era tempo per gli ozio, non c'era tempo per l'ozio. Un tempo l'ozio era fannullaggine, oggi è stanco, è complessato, che ne so così, in questa società. E giustamente anche questo confronto, questo dedicarsi, si dedicava più facilmente a queste cose che impegnavano tutta la famiglia e non c'era quindi anche bisogno di tante cose. Si faceva, ci si organizzava. Allora c'era un po' di terreno per coltivare qualche patata, qualche cosa, c'era qualche pecorella o tutto quello che poteva essere d'aiuto per il sostentamento della famiglia veniva messo in pratica. Ecco, un buon utilizzo del tempo, dei mezzi e un buon utilizzo delle energie. Ma perché Dio ha vestito i due primi esseri umani se prima erano nudi? Cosa ci dice la Sacra Scrittura, Mosè?
Ma perché Dio
Il sì.
vestito?
Sì.
Ah, scusi. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutte e due e si accorsero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e ne fecero cinture. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: Dove sei? Rispose: Ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese: Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo: La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse: Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato, non ne devi mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua. Spine e cardi produrrà per te. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei e in polvere tornerai. Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelle e li vestì. Questo testo sacro ci mostra come Dio coprì i corpi che, peccando, si erano spogliati dell'abito della grazia. Per questo tutti abbiamo il dovere di vestirci con decenza, modestia e dignità. Le persone che si presentano vestite in modo indecente diventano un incentivo al peccato e sono responsabili non solo dei propri peccati, ma anche dei peccati commessi da altri per causa loro. Pensate che la moda, se indecente, e vediamo che il mondo purtroppo la segue come fosse una legge, è uno stratagemma diabolico, un'astuta rete con la quale il demonio cattura le anime, come i cacciatori prendono la cacciagione nei boschi e nei campi. L'abito non ci è stato dato da Dio come ornamento per servire la vanità e la leggerezza umana, ma come difesa contro il peccato, come segno di penitenza per il peccato commesso e di castigo per lo stesso, e per ricordarci le leggi di Dio che tutti noi siamo obbligati a rispettare.
Grazie Mosè.
Prego.
Quindi vediamo proprio questa bellissima pagina della Genesi che Suor Lucia porta alla nostra attenzione, riprendendo proprio da questo interessante proprio come utilizza tutti questi suoi aneddoti che potrebbero sembrare a prima vista magari forse superflui o così, ma ci sta parlando, ci sta aiutando a comprendere cosa vuole la Madonna e ci parla lei di cosa la lana delle pecorelle, così, dove vuole arrivare, è interessante un po', fa il giro largo, fa il giro largo, per arrivare al punto della situazione. Com'è oggi la moda di oggi? L'abito non ci è stato dato da Dio come ornamento per servire la vanità? E neanche la leggerezza umana, ma come difesa contro il peccato e come segno di penitenza per il peccato commesso, come castigo dello stesso peccato, e per ricordarci che le leggi di Dio che tutti sono obbligati a rispettare. È un punto fondamentale proprio di questo oggi combattimento che un po' all'epoca, negli anni 70, era rimasto ancora e Padre Pio, mentre già tanti ormai avevano ceduto su questo combattimento. Mi ricordo che tante volte abbiamo detto come Padre Pio su questo punto era molto molto severo per i penitenti, non permetteva che venissero a confessarsi con abiti al di sopra del ginocchio, o quella figlia spirituale che era andata a confessarsi con le maniche corte, dice: Se ti tagliassi un pezzo di braccio che rimane fuori dal vestito, sentiresti meno male di quanto sentirai nel fuoco del purgatorio, perché tutte le parti scoperte bruceranno. È una catechesi, è un insegnamento per comprendere che cosa? Una cosa che abbiamo dimenticato purtroppo, che come dice Suor Lucia, Dio coprì i corpi che peccando si erano spogliati dell'abito della grazia. Il peccato originale, il peccato di disobbedienza, mi ha privato di questo abito di grazia. Ecco che allora, perdendo questo abito di grazia, perdendo la grazia di Dio, ecco che è entrata la concupiscenza, il disordine, il peccato. E tutto questo, allora, c'è bisogno adesso di ripararlo, c'è bisogno adesso di proteggerlo. E se prima del peccato originale, non c'era questa concupiscenza, questo disordine dei sensi, adesso, che ormai è arrivato, dobbiamo un po' provvedere a far modo che non dilaghi, in modo che, quindi. E ancora, quelle persone che si presentano vestite in modo indecente, uno, diventa un incentivo al peccato, due, sono responsabili non solo dei propri peccati che fanno, ma anche di quelli che commettono, fanno commettere agli altri per causa loro. Quello che è un po', Antonio, viene detto il peccato di scandalo.
Certo, sì.
Quindi ecco che al nono comandamento, non desiderare persone ad altro, pecca chi fa desideri, sguardi sbagliati, modesti, contro nel cercare, nel guardare, curiosare su altre persone o desiderare altre persone, ma pecca anche chi si mette nell'occasione di volersi far ammirare, chi volersi con abiti non adatti. Con abiti immodesti contro la virtù della modesta o contro indecenti, contro la virtù della decenza. Questi fanno diventare un motivo di peccato.
Padre
La
Giampiero,
moda, sì, Antonio,
oh,
dimmi
Padre Giampiero,
pure.
scusami se ti interrompo, no, perché permettimi proprio giusto di fare una riflessione, ecco. Quindi la Madonna è apparsa a questi tre pastorelli che vivevano in una società, abbiamo sentito, no? Che era una società, potremmo dire, che viveva la morale cristiana, che insomma aveva una società sana sia dal punto di vista morale e che avevano una vita semplice, ma potremmo dire proprio pura, ecco. E non a caso, quindi, la Madonna è scesa a comunicare i suoi messaggi a questi pastorelli, bambini. E possiamo proprio dire che è come se fosse una sorta di isola di persone, di società, che ancora non subiva quel tracollo che in quei tempi c'era, perché intorno agli anni tra il 10, 1910-1920, non dobbiamo dimenticare che, specialmente in Europa, i costumi si erano molto allentati, molto, c'era molto, molta deriva. Basterebbe vedere i filmati anche, no, di quei tempi, come le donne non erano affatto castigate, per esempio, nel loro modo di vestire, come in realtà la società stava derivando, no? Si stava allontanando sempre più il peccato sociale, no? E questo però, cosa volevo dire? Che in qualche modo non dico che erano, facevano una vita quasi da santi, no, i pastorelli, perché poi dopo abbiamo visto la Madonna ha dovuto lavorare, no, anche su queste anime per portarle proprio alla santità. Però il punto di partenza non era paragonabile a quello che avrebbe trovato la Madonna contattando o apparendo ad altre persone in quel tempo. E permettimi di dire che queste cose che stiamo sentendo, mi sembra di sentire parlare Padre Pio, no? Mosè tante volte ci ha raccontato, appunto, come hai ricordato pure tu, che Padre Pio su questo fatto qui era molto preciso e rigoroso. E d'altro canto questo si scontra soprattutto oggi con il nostro modo di vivere. Quindi, come dire, perciò li chiamiamo gli appelli di Fatima. Perché in effetti qui stiamo vedendo che diamo per scontato adesso, diamo per normale un modo di vivere, un modo anche appunto di vestire, che non è secondo la volontà di Dio. Verranno mode che offenderanno molto il Signore, no? Questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, ecco.
Ma Antonio, ma secondo te quella imposizione di Dio di non toccare dell'albero della vita e della morte, del bene, della conoscenza del bene e del male. Era un comando legittimo, giusto, insomma, proibire di prendere, quel toccare, quel mangiare il frutto dell'albero.
Io penso assolutamente sì, ma molti rimangono sbalorditi da questo fatto. Ma è possibile che aver mangiato un frutto? Adesso noi dobbiamo capire questo, e questo forse veramente ce lo siamo dimenticati, che noi siamo stati creati da Dio a sua immagine e somiglianza, ma non siamo Dio, cioè noi siamo delle creature che il Signore aveva previsto che dopo un periodo di prova, durante la vita biologica materiale, poi raggiungessimo, il paradiso in corpo e anima. Questa era la situazione, che aveva, diciamo, previsto Dio. E quindi, se Dio non avesse dato questo comandamento, noi avremmo cominciato a pensare quello che pensava il, diavolo. E cioè che noi siamo, vogliamo essere come Dio. Il nemico dice addirittura: io sono Dio, dovete adorare me. Quindi io questo penso proprio, Padre Giampiò, che sia il punto cruciale di tutta la questione. Cioè, non è
Pensa che
soltanto
bello,
fare
Antonio,
così.
come pensa che bello come lo descrive, Don Dolindo,
Dottorino, sì.
questa cosa che magari possiamo vederlo anche assieme. Dice: nella condizione in cui si trovava l'uomo creato da Dio, primo Adamo, il progetto di Dio non poteva essere più logico. Quale imposizione, infatti, poté fare all'uomo per facilitargli la sua elevazione soprannaturale? Perché, il mistero della incarnazione redentiva. Dio prende la nostra, si incarna nella nostra umanità come sommo glorificatore e per innalzarci a Dio. Ma questo Dio lo voleva già fare col primo Adamo, questo mistero. Quindi voleva
Esatto.
innalzare la volontà umana e elevarlo soprannaturalmente. Quindi era necessario che la volontà umana fosse elevata alla volontà di Dio, in quella di Dio. E così l'uomo avrebbe avuto un'attività soprannaturale e quindi quasi divina. Solo così avrebbe operato in maniera divina, pur essendo creatura limitata. Ecco allora l'obbedienza a Dio che sopraeleva la mia volontà, il mio desiderio a conformarsi alla volontà di Dio. Ti ricordi quella formula matematica di San Massimiliano Maria Kolbe? Santità uguale V grande uguale V piccola. La santità che una creatura umana può raggiungere è quando la volontà dell'uomo coincide con la volontà di Dio. E questo Dio chiedeva. Quindi la volontà umana doveva essere elevata alla volontà di Dio. E pur essendo creatura limitata, poteva agire così in modo divino. E quindi l'uomo non poteva essere capace di un'azione divina, ma poteva compiere in questa obbedienza alla divina volontà quasi fosse la sua volontà. Ecco che cosa, doveva fare un atto volontario, libero di conformarsi alla volontà di Dio. Appena creato, non aveva altra attività che il nutrirsi. E il primo atto spontaneo della sua vita religiosa, il più facile atto della sua volontà, non poteva essere che ricercare il cibo per nutrirsi. Ed è quello che la prima manifestazione è della vita infantile degli animali è questa. Bene, il Signore impone all'uomo un precetto che rispondesse al suo primo bisogno. Ecco proprio il suo nutrimento. Va bene, tutto questo, ma non questo. Ecco allora. Il Signore, doveva riconoscere l'uomo nel suo creatore questo primo atto della sua vita soprannaturale. Ecco, qual è il primo bisogno naturalmente? Oh, quello di mangiare, di nutrirmi. Bene, allora parliamo di cibo. Questo, per amore mio, non fallo. Amerai il Signore tuo con tutto il cuore, tutte le forze, tutta l'anima, sopra ogni cosa. Bene, allora per amore di Dio, rinuncia a questo. Non fare questo. E
Ma
l'uomo
penso.
dovevo proprio fare questa riconoscenza. Sì, Mosè.
Sì, scusi padre, proprio penso
Sì.
che, diciamo, questo limite, no, che Dio ha dato, perché Dio ci vuole bene, no? Per cui, però il limite in questo caso di non mangiare è proprio logico che è un segno di libertà, responsabile, no? Non di privazione. Invece, ovviamente, noi vediamo queste cose come i 10 comandamenti, una privazione. Eh no, ed ecco che l'uomo e la donna poi dicono: eh no, facciamo quello che vogliamo noi, decidiamo da soli e decidiamo noi qual è, cos'è bene e cos'è male. Ed ecco.
Ed ecco il guaio,
Eh sì.
ed ecco il guaio quando la nostra volontà non è più conforme alla volontà di Dio. Se io non riconosco più in Dio il mio creatore e non riconosco più che voglio conformarsi alla sua volontà, che è la volontà che per me fa più bene, per me è la più meritevole, e diventa così una vita soprannaturale perché conforme alla volontà di Dio, ecco allora che vado fuori strada. Ecco che allora Dio, padrone del paradiso di delizie, l'uomo si arrestava dinanzi a una pianta, riconosceva il dominio di Dio, così come il contadino, libero padrone del campo, riconosce il dominio del proprietario. Ho un campo, ce l'ho in affitto, in custodia, bene, riconosco che il proprietario del padrone è qualcun altro. Non tocco quei frutti che sono riservati al padrone, al mio signore, come segno della sua padronanza. L'uomo doveva credere a Dio e la fede è sempre il primo atto della nostra elevazione soprannaturale, un atto di fede. E non poteva l'uomo capire perché quel frutto così attraente gli fosse vietato, non poteva dunque obbedire che facendo un atto di fede. Se Dio l'avesse posto nel bivio di un bene o di un male evidente, un bene intrinseco, ripugnante, l'uomo per obbedirgli non avrebbe dovuto fare altro che un atto di fede, ma un atto di logica. E non buttarti in mezzo al fuoco che bruci non è un atto di fede, è un atto della logica. Fuoco scotta, il fuoco brucia, non devo buttarmi nel fuoco. No, vedo un frutto attraente, vedo un frutto desiderabile, ma mi viene detto di non prenderlo. La mia libertà la indirizzo nel compiere la volontà di Dio. E faccio un atto di fede meritorio. Ecco allora questo atto libero, atto di fede per obbedire a Dio, non un atto di ragionamento, perché non avrebbe reso Dio un ossequio volontario e libero, ma avrebbe assentito a una cosa necessaria, perché non più per elevarsi alla grazia, ma certo solo per ragionare. Quindi la maggior testimonianza del rispetto a un genitore è il non toccare una cosa innocua, non prendere questa cosa qui, perché così vuole piuttosto che non mettere la mano sul fuoco, perché essa così raccomanda. Quindi, per amore della mamma, il bambino non tocca l'oggetto innocuo, per amore della mamma, ma il fuoco non lo tocca non solo per amore della mamma, ma anche perché ha il timore di farsi male. Quindi, l'uomo doveva amare Dio sopra tutte le cose. E l'atto d'amore più bello, più meritorio, è quanto quello di dare a Dio qualcosa che poteva essere innocentemente proprio e che egli cedeva per amore alla divina volontà. Quindi l'uomo nel frutto proibito cedeva a Dio la propria vita, la curiosità di conoscere, l'intelletto, la volontà, la libertà. Ed è il primo altare eretto su un albero fiorito che doveva erigersi un giorno l'altare della glorificazione dell'amore di Dio sull'albero della croce, sull'albero sanguinoso della croce. Pendeva dall'albero del paradiso terrestre il frutto bello dei suoi colori, attraente nel suo profumo, e pendeva come vittima innocente offerta a Dio per amore nella sua pienezza dei tempi, pendente dall'albero della croce, l'innocente, la vittima divina, la vittima più bella, ammantata del suo sangue preziosissimo che diventa cibo di vita per l'umanità. Pensa come è bello che, come Don Dolindo un po' veramente sa rappresentarsi e farci comprendere questi passi della Sacra Scrittura che Suor Lucia ci ha inoltrato. Però Antonio, mi sembra che un po' il tempo
Sì,
non ci è favorevole. Che dici?
siamo infatti arrivati proprio al momento, cari amici, di cedere la linea alla nostra regia e di permettere anche a voi di intervenire. Vi ricordo che potete usare il WhatsApp sempre con l'account della Radio Buon Consiglio oppure usare la linea telefonica con il nostro numero di telefono fisso, che vi ricordo 0825 444 391. Ci congediamo da voi soltanto per qualche minuto e poi riprendiamo. Direi proprio questa. Questo è interessante, no? Catechesi di quest'oggi. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo insieme, seguendo un po' sì, le meditazioni di Suor Lucia di Fatima, che in questo suo darci gli appelli di Fatima ha ricordato questa pagina importante della Sacra Scrittura, nella quale vediamo che il Signore Dio diede un unico comandamento all'uomo e abbiamo anche visto perché e come questo era assolutamente necessario che fosse dato. E poi Padre Ciampiuno potrebbe dire: ma perché Dio, no? Non ha dato direttamente il Decalogo, no, i 10 comandamenti ad Adamo ed Eva? Perché non ce n'era bisogno. Perché Adamo ed Eva sono stati creati puri, senza macchia, a immagine e somiglianza di Dio. Ed era sufficiente darne uno solo di comandamento. Dopo la caduta siamo diventati quello che siamo, no? E Dio dice: ah, non hai rispettato un solo comandamento. Eccoti altri 10 comandamenti. Padre Giampiero, questa è veramente una parte profonda, direi, no? Della nostra fede. Direi che sì, ecco, è la cosa che ci rivela maggiormente qual è la volontà di Dio e quale deve essere la nostra volontà.
Sai, con questo ragionamento che dici, Antonio, fa venire anche un altro pensiero. Sai, seguire la strada di Dio è sempre più facile. Bastava solo per amore di Dio privarsi di questa cosa, per amore di Dio riconoscere a Lui questa supremazia. L'abbiamo fatto, abbiamo preso un altro percorso. Beh, adesso ci sono tanti più ostacoli, tanto più pericoli, quindi ho bisogno di tanta segnaletica stradale. Prima c'è solo questa segnaletica che bastava questa qui per farmi santo, per unirmi alla volontà di Dio. Adesso per unirmi alla volontà di Dio ho così tanti nemici, perché mi sono mutato in un sentiero pieno di spine, pieno di triboli, pieno di nemici dell'anima, che è così, ho bisogno di evitare tanti, tanti, tanti ostacoli, ecco che tanti aiuti che mi dà la segnaletica stradale dei 10 comandamenti. Ma pensa, quell'albero del paradiso terrestre, ancora continuo con Dorido, era come un limite tra i diritti della creatura e i diritti del creatore. Era un limite tutto fiorito di amore, era la divina invenzione per accostare, adesso Dorido è una figura bellissima, un bacio d'amore tra creatura al creatore. Era praticamente l'elevazione dell'uomo che tutto aveva avuto da Dio fino all'altezza più sublime, per poter dare a Dio qualcosa di proprio. Era il primo fiorellino, il primo omaggio che il Signore, come discende dal cielo a livello della creatura, è la prima ascesa della creatura all'altezza del creatore. Dio discende mettendosi in comunicazione con l'uomo, dicendo nella tua amicizia, vuoi essere mio amico, fai questa cosa. Bene, e la creatura poteva rispondere a questa amicizia perenne con Dio obbedendolo. Ahimè, 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 ahimè. Quindi era la figura del simbolo della degnazione infinita di Dio che sarebbe disceso fino all'uomo in un atto di obbedienza e l'avrebbe elevato fino ai cieli. Ecco la glorificazione che sarebbe venuto a dare Dio perfettamente in Gesù Cristo nostro Signore. E sul Calvario che Gesù cosa fa? È stato il frutto dell'albero divino nel quale era la scienza del bene e del male. La scienza del bene perché egli era l'infinita sapienza incarnata. La scienza del male perché Gesù era anche la vittima per la nost dei nostri peccati. Ecco allora che su quel corpo sofferente il nostro Signore Gesù Cristo, abbiamo contemplato al mistero di Natale questo celeste bambinello, ma è la vittima che viene preparata. Questo corpo martoriato si poteva conoscere le asprezze e apprezzare la grandezza di Dio, che per sua obbedienza è stato, e anche la malizia del peccato. Gesù che soffriva una vittima così santa, si poteva conoscere e valutare tutto l'orrore del male che per riparare un'offesa fatta a Dio serviva questo disastro. Oggetto di espiazione così terribile. Ai piedi di un albero carico del suo frutto, l'umanità doveva trovare la vita soprannaturale nell'Eden, ma per propria colpa vi trovò la morte. E Dio elevò un altro albero sul Calvario, ai piedi del quale l'umanità ritrovò la vita in Gesù Cristo nostro Signore. Quindi, con questo precetto dato al primo uomo, Dio traccia a tutti la prima via della nostra perfezione. Qual è? La mortificazione e l'obbedienza. Perché devo vestirmi modestamente? Per mortificarmi e per essere obbediente. Perché sono un tempio, un corpo che è tempio dello Spirito Santo, non oggetto di vanità, non oggetto di. Mortificare, ma c'è caldo. Fatici un po' di caldo, non è morto nessuno. Pensa come le nostre nonne si vestivano modestamente, con modestia, anche se c'è il caldo di un tempo. C'è un tesoro immenso nella privazione volontaria delle piccole cose e nella santa obbedienza. C'è qualcosa per acquistare il merito. Purtroppo si è perso la modestia perché si è perso la virtù della purezza. Quindi l'animo obbediente è legata a Dio. E si sente attratta al bene, vive in pace. L'umile sottomissione, senza discussione, senza resistenza, senza pretese, inonda l'anima di grazia e la solleva Dio come per incanto. Capitava a una penitente di Padre Pio, era la moglie di un ufficiale dell'esercito, della pubblica sicurezza, così. E questo qui voleva, questo maresciallo, voleva che la moglie andasse sempre in giro vestita con i tacchi, con la minigonna, così, quando che so, andava al mercato, fa la spesa e così. E la moglie, per rispettare la volontà del marito, si vestiva così. Va a confessare il padre Pio e il padre Pio la mandava via. Ma lei non diceva niente, accettava, andava via. Ancora andava dal padre Pio e dopo a un certo punto dice: sai quanto mi dispiace di quelli che si ribellano? Perché verrebbe da dire: ma come fai? Perché fai così? Invece lei accettava, riconosceva che stava sbagliando, però per non trovare contrasti faceva anche questa cosa qui. Fin quando padre Pio dice: sai quanto mi dispiace che le anime si ribellano ai rimproveri? E purtroppo noi vogliamo sempre un altro problema che ci troviamo, vogliamo sempre giustificarci. Sì, ho fatto così, ma perché? Però per qui e per lì. E per come, per così. Quindi, eh sì, ma è vero, ma però. Ecco un'altra scusa, che poi, la troveremo poi dopo anche nel primo peccato originale che ci ha descritto su Lucia. I primi giustificazioni, Signore, mica colpa mia, è colpa della donna, donna, mica colpa mia, è del serpente che tu hai creato. Alla fine la colpa era di Dio che ha creato il serpente e ha creato la donna. Alla fine, proprio il cosiddetto scaricabarile ante litteram di quei tempi, dei tempi di Adamo ed Eva, se del Medioevo, c'è qualcuno ancora prima del Medioevo, ai tempi ancora prima del diluvio universale. Quindi l'animo obbediente si lega a Dio e la sottomissione senza discutere, senza resistere, senza pretese. Riempie l'anima di grazia, la solleva, la innalza a Dio, ed ecco la vita del nostro elevazione, rinnegare noi stessi. Ecco che Padre Pio tante volte dirà a un'anima santa, la Clemice Morcaldi, che dobbiamo pugnalare il nostro Dio. E
Nostro
un'altra
Dio.
considerazione che ci fa fare dolorire è che ognuno ha dei precetti da osservare proporzionatamente al suo stato. Ci sono i doveri particolari del nostro stato, che ci sono stati imposti perché noi operassimo, facessimo la divina volontà. E anche perché nelle piccole occupazioni della nostra vita quotidiana possono fiorire soprannaturalmente. E quindi diventa un grande mezzo di santificazione compiere bene, fare bene il bene, compiere i doveri del proprio stato per amore di Dio, in spirito di obbedienza, e rinnegare le nostre inclinazioni e le nostre volontà, anche quando non coincidono su queste. Quindi Dio, dando all'uomo il precetto di non mangiare il frutto, gli disse categoricamente che sarebbe morto il giorno nel quale lo avesse mangiato. Però noi vediamo che l'uomo non è morto in quel medesimo giorno, anzi visse per moltissimi anni. Il Signore parlava della morte dell'anima e conseguentemente di quella del corpo. Ecco il peccato mortale. Uno bestemmia. Uno perde volontariamente la Santa Messa Domenicale, uno commette uno dei 10 comandamenti, è ancora in vita e continua a farne anche degli altri, anche di peggio. Certo, però l'anima è morta alla grazia e anche quel corpo, se continua così, morirà tra le fiamme dell'inferno eterne. Quindi l'anima perde la grazia di Dio nel momento stesso del peccato. Il corpo morì per la condanna inflittagli la pena della colpa. Quindi il Signore nel parlare ha sempre un senso più alto che a prima vista ci può sfuggire. E le sue divine parole tanto spesso sono misteriose, perché ce le fa apparire quasi irreali. Perciò è un atto di sapienza rimanere in adorazione davanti a Dio che parla e non presumere di giudicare noi con il nostro criterio interiore, il nostro metro di misura, quello che gli dice. È come siamo facili anche oggi, Antonio, a saper criticare Dio. È proprio qualcosa di veramente brutto, come vogliamo a volte tanto pretendere di sapere o di pretendere di criticare e di giudicare Dio, perché siamo pronti subito a incolpare Dio per tutto quello che non va secondo i nostri parametri, i nostri gusti. Proprio come che Dio dovesse un po' agire seguendo i nostri suggerimenti. Poi col buon Giobbe gli farà un attimo un mente locale, ma tu dov'eri quando creavo i cieli, la terra, dove ho posto il limite alle acque, ma dove eri tu a suggerirmi queste cose qui? Sono proprio irrazionali, sono proprio a volte su tutto questo e a volte perdiamo il senno.
Padre,
Sì, Mosè.
scusi, ecco, si può, diciamo, quando diciamo, ecco, loro si accorsero di essere nudi, no? In quel caso la nudità non è solo fisica, ma appunto è anche spirituale, no? Perché con il peccato perdiamo l'abito della grazia.
Certo, ma lo erano anche concretamente, ma quell'abito della grazia di cui si sono svestiti, di cui hanno stracciato, hanno strappato, ha aperto il disordine della malizia e quindi della concupiscenza. E questa malizia, questa concupiscenza, tutto questo di là, ecco che porta allora anche a questa conseguenza che li porta ad accorgersi di quello che prima porta alla vergogna di quelle nudità.
Infatti.
Quindi il demonio, qual è la sua arte? Voleva far notare alla donna che quel precetto la restringeva della libertà e voleva già presentarlo come quasi qualcosa di illogico. perché il frutto proibito era un frutto come gli altri, voleva già produrre in lei inconsciamente un giudizio sfavorevole verso Dio. È vero che Dio non vi vuole felice, quindi vi obbliga a privarvi tutti. Guarda Dio che non ti vuole bene, guarda che Dio ti obbliga, non ti vuole bene, vuole che tu vada vestita coperta, invece tu hai caldo, oppure per la vanità vuoi andare un po' tutta leggera, tutto svestito, tutto malparato. L'antico subdolo così, ma che male c'è a prendere questo frutto proibito? Che male c'è a soddisfare le mie voglie? Che male c'è? Non è nella volontà di Dio, ed è un male. Ed è un male. Quindi, alla domanda più ampia, a quella di Giannolino, Satana, la donna rispose portando la sua attenzione su tutti gli alberi del paradiso. C'era un certo rammarico nelle parole della nostra prima Eva, poiché invece di ricordare prima di tutto il tentatore, il precetto di Dio, la donna constatava che poteva mangiare di qualunque frutto, ma che solo di quello non poteva cibarsi. Quindi, inconsciamente, il comando divino le appariva strano, la pena sproporzionata. L'effetto della pena è discutibile. È possibile, per una bestemmia, per una messa persa che pecco mortalmente, se muoio così vado all'inferno. Esagerato, ma dai, che ti sembra, che vuoi che sia. Fallo, non ti preoccupare, dice il demonio. Dice Padre Pio, ma non sai che, dice quando Padre Pio, dice, padre, ho fatto un peccato di pensiero, ho fatto due peccati di pensiero. Vattene, sporcaccione, così vai all'inferno. Dice, ma padre, ho fatto solo due peccati. Cioè, figlio mio, non sai che l'inferno è nato per un solo peccato di pensiero? Mamma mia. Purtroppo, quando mi dimentico di che cosa ha causato il peccato del Signore Gesù Cristo, mi sembra sempre veramente troppo poco, troppo sproporzionato o irragionevole. Ma Dio mi vuole bene, certo. E quindi per il mio bene vuole anche che non faccia certe cose. E che ne faccia altre che a lui piacciono nella sua obbedienza e nella sua volontà. Ecco allora che invece di fare a Dio un ossequio per obbedire alla sua volontà, la sua coscienza di questa era già scossa. E riportare quindi il comando di Dio non era nella donna un atto di ossequio, ma era come il declinare la responsabilità di un'affermazione che nella sua coscienza sconvolta appariva quasi paradossale. Quindi ecco che la nostra prima Eva si trova spiritualmente in uno stato simile a quello dei peccatori decaduti dall'amore di Dio. Sono illusi nelle passioni, sono sconvolti dal proprio giudizio e non sanno più vedere la malizia del peccato. E tutto al più lo vedono come una proibizione positiva. Ah, non devo fare questo, ma guarda te che roba. E questo è un po' il primo passo, dice Dondolino, del positivismo balordo che Satana fece nel mondo per distaccare le creature da Dio, come fece cadere Adamo per amore di una donna, con il miraggio di un'elevazione superiore. Fece il primo saggio dell'idealismo. La donna e Satana fecero il primo libero esame della parola di Dio. Qui un po' la scuola protestante. Ahimè che fanno il libero esame privato e la sezione o visezione un po' come appare a me o anche come certi specialisti di Sacra Scrittura che un po' lo trattano come un libro del Topolino o un libro così di pagano. Quindi il demonio notò che quella donna si era insensibilmente suscitata l'orgoglio, la titubanza, nell'incertezza, discussione, era orgoglio. Perciò con una malignità serpentina pose innanzi all'orgoglio un ideale capace di ingigantirlo. Hai ragione, stai giudicando Dio, beh, fai bene, continua, continua, continua. Adesso avanti, piglialo che ti fa bene, vedi che non morirai. Satana raccoglieva e ingrandiva quel pensiero che già passava nella mente della donna. Essa non credeva più di morire trasgredendo il precetto di Dio, non amava più Dio, perché questo amore era stato colpito come una folata di vento ghiacciante, quindi l'aveva raffreddata, e aveva voluto discutere sul comando divino. Ecco, quell'obbedienza soprannaturale è un'obbedienza ragionata, ci comincia a ragionare. Perciò crede con facilità che veramente Dio deve essere dato quel precetto per impedire in lei un'esaltazione. Quindi diventa la perenne tentazione del mondo che crede di abbassarsi, di diminuirsi seguendo la religione. Ma vedi che se segui la religione, segui Dio come ne perdi di nobiltà, come perdi di dignità, invece tutto il contrario. Tutto il contrario. Ecco che la donna, come dice Dolindo, alle parole di Satana, si avvicina all'albero fatale, si rivela che non era vicino all'albero quando fu tentata. Quindi aveva già ceduto a tentazioni desiderose di conoscere il bene e il male. E l'ha conosciuto, ma per noi è stata una rovina. Per noi è stata una rovina questa conoscenza del male. Cosa capita? Dio che continua a passeggiare, loro si nascondono per paura di Dio, si vergognano di Dio. Ecco, l'uomo che si nasconde da Dio, Dio che va in cerca. Ecco che il Santo Natale, che Dio va in cerca dell'uomo, ecco il dono dei Santi Magi, che l'uomo va alla ricerca di Dio, ricercatore di Dio. Col peccato invece cosa capita? Mi nascondo da Dio, cerco di allontanarmi da Dio, ho paura della presenza di Dio. E quindi tutto questo disordine che viene a fare. Ecco allora l'indecenza del vestire, la moda, lo squilibrio che questa moda causa. Il vestire indecente diventa un incentivo al peccato. E sono responsabili non solo dei propri peccati, ma dice Suor Lucia di Fatima, anche dei peccati che fanno commettere per causa loro. Quando Padre Pio vende un bambino che ha i pantaloncini corti, dov'è tuo padre? È al bar, vallo a chiamare, dice, non gli sono attiglio, si è mai visto. Padre Pio fermo lì ad aspettare, e il figlio esce dal convento, raggiunge dalla chiesa, raggiunge la piazzetta, c'è il bar, papà, c'è Padre Pio che ti vuole, Padre Pio mi vuole, mamma mia, corri subito. E prima dice, sei un porco, le parole che Padre Pio dice a poco. E non sai se una ragazzina vedendo le gambine scoperte che pensieri può fare? Quindi quando mi metto dei vestiti, lo metto in uno specchio e dice Gesù e la Madonna sono contenti di questo vestito. Qualcuno guardandomi potrebbe, e certo dice, ma anche se mi copro qualcuno potrebbe fare pensieri. Certo, ma maggior ragione se metto scoperto carne in esposizione come macelleria, carne scoperta. Ecco allora questo primo mistero è che su Lucia ci vuole fare la modestia. Sì, Mosè.
Sì, padre, pensavo, diciamo, vestirsi diventa proprio un atto etico, no? Non è solo culturale o estetico, perché poi l'abito comunica, diciamo, orienta gli sguardi, no? Influenza i comportamenti, per cui,
Certo.
diciamo, anche quando uno si guarda allo specchio deve dire, ok, come diceva prima lei. Diciamo, il vestito ha una dimensione anche relazionale, poi perché sì,
Certamente,
ma
certamente. Ma quale relazione? Della creatura figlia di Dio.
certo.
Perché continua, pensate alla moda se è indecente, e vediamo come il mondo propone questa moda indecente, e il mondo la segue come se fosse una legge. Mi capitava a volte, quando ancora giovincello, o non tanto più giovincello, come prima posso dire, c'era proprio un po' quella frase di Carlo Curtis: nasciamo originali e tanti vogliono andare a diventare fotocopie. C'era la moda di questo giubbotto, tutti con questo giubbotto. C'era la moda con questo pantalone, tutti con questo tipo di pantalone. C'era la moda con questo paio di scarpe, tutti con questo tipo di scarpe. C'è la moda di cominciare a accorciare i vestitini sotto, e cominciare ad accorciarli sotto, e cominciare ad accorciarli sopra, e cominciare ad accorciare dietro, avanti. Tutti seguivano proprio obbedientissimi alla tirannia della moda. È veramente qualcosa di diabolico. E lo dice Suor Lucia, è uno stratagemma diabolico. Quindi dobbiamo proprio vigilare perché non incorrere. Stratagemma, è stato uno stratagemma del demonio insinuare ad Eva per far cadere il peccato originale. E di cui tutto il male che c'è oggi, le conseguenze sono da questa disobbedienza a Dio. È stata un'astuta rete. Dio volle con le valenza, Gesù, nostro Signore, con Madre Speranza, fare un santuario. Dice, voglio fare come c'erano i cacciatori, prendevano la rete e gli uccellini nei boschi, così ho voluto fare il santuario, ricordare quella rete che c'è sul altare principale, per ricordare quella rete, perché voglio catturare le anime. Bene, il demonio ha voluto catturare tutte queste anime con lo stratagemma della moda indecente. Il demonio cattura le anime con questo stratagemma della moda indecente, scrive Sor Lucia, come i cacciatori prendono la cacciagione nei boschi e nei campi. Anche lì ho voluto prenderli poi in questi santuari come San Gerotonio, come quello di Valenza, così proprio per riportarci invece alla vita di Dio. E concludo con queste ultime righe che abbiamo letto di Sor Lucia. L'abito non ci è stato dato da Dio come ornamento per la vanità, per la leggerezza umana, ma come difesa contro il peccato. L'abito è per coprire, non per mettere in evidenza o in mostra o per scoprire, come segno di penitenza del peccato commesso e come castigo per lo stesso, per ricordare che ci sono delle leggi di Dio che tutti siamo obbligati a rispettare, tutti noi dobbiamo portare a questo rispetto. E se d'accordo, Antonio, un po' concludiamo su questo punto, se hai qualcosa.
Sì, concludiamo proprio su questo punto e stavo giusto, ecco, mi accodo alle cose che avete detto, dicendo che in pratica noi vorremmo rientrare, ecco, nel paradiso terrestre dalla finestra, no? Dopo essere stati cacciati dalla porta. E in questo senso che questa poi è il nostro combattimento, no? È il nostro combattimento spirituale. Purtroppo è l'umanità. Continua, ecco, a volersi affrancare dalla volontà di Dio, non capendo che la volontà di Dio è la nostra pace. La volontà di Dio è la nostra pace, diceva sempre San Pio. Sì, chiudiamo così, padre Gian Pio. Sì, ricordiamo ai nostri amici che ci seguono che ogni mercoledì, dalle ore 11:10:45 fino alle 11:45, siamo qui col nostro programma all'appuntamento col Catechismo di Fatima.
Bene, ringraziamo la Madonna perché ci continua a insegnare tutte queste cose per sempre il nostro cammino, per sempre più amare il Signore e dimostrare il nostro amore per Lui. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù.
Fa che io t'ami sempre più.
Dolce cuore di Maria.
Sì, la salvezza dell'anima mia.
Il Signore sia con voi. Per
Con il tuo spirito.
intercessione del cuore immacolato di Maria, vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari amici, da parte di Antonio, Mosè, Fra Giampio, Ave Maria a tutti. Ave Maria, Ave Maria.